Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora siamo arrivati al capitolo 25, al versetto 12, ricordate, ci siamo fermati proprio su questo momento importante in cui Paolo, intuendo, no, come Paolo è prigioniero, ricordate, è dentro la macchina giudiziaria, e in questo senso nell'aspetto più deleterio e come dire, è veramente discutibile, no? Perché di fatto, e vedremo ancora oggi continuando a leggere, gli stessi procuratori riconoscono che non c'è un'accusa particolare per tenerlo in carcere, allo stesso tempo c'è la pressione di parte dei sacerdoti notabili, alcuni gruppi religiosi di Gerusalemme che lo vogliono condannato o vogliono farlo fuori loro direttamente, e il procuratore, per non inimicarsi questi, allora trattiene Paolo in prigione di fatto, e tutta questa roba di equilibri, no, in cui di non toccare certi poteri, non inimicarseli, che nei quali Paolo è uno dei tanti innocenti della storia che viene triturato in queste dinamiche. E ci siamo fermati a un certo punto, dato che il procuratore diceva: ma fatti giudicare a Gerusalemme. Ricordate che Paolo è tenuto prigioniero a Cesarea Marittima, siamo sul mare, e Gerusalemme invece all'interno, no? Quindi lo invita, mosso anche dai notabili giudei che volevano che tornasse a Gerusalemme, perché a Gerusalemme possono farlo fuori. E allora, vedendo che Paolo intuisce che dietro a questa cosa di farsi giudicare c'è, dice: un momento, io sono cittadino romano, mi appello a Cesare, che significa andare appunto a Roma. E siamo al capitolo 25, stasera concluderemo il libro, però notate che dal capitolo 22 fino al capitolo 28, che leggeremo tra poco, sono ben 6 capitoli su 28 capitoli. Che cosa voglio dire? Che questa parte normalmente non viene letta, anche nella liturgia non passa questo. Passano invece più brani, no, di missionari, no, del, eccetera, ma quest'ultima parte della vita di Paolo, che è stata diversi anni, non passa. Allora, non passa perché molte volte noi, cioè il nostro rischio è, più che un rischio, è purtroppo una realtà rispetto alla quale il tentare di rimettere al centro della nostra vita di fede la parola di Dio e l'antidoto, qual è il nostro rischio? Quello di andare avanti a modelli moralistici, no? Per cui Paolo è il grande missionario che con la spada, no, e con il libro della parola, no, annuncia, eccetera. Poi vai a vedere la vita di Paolo e per molti anni, fino a non sappiamo più o meno quando, diremo qualcosa, è un uomo in carcere. Allora, e questa non è vita cristiana? Cioè, e non è vita cristiana da leggere? Gli Atti e Luca ce la racconta, ma c'è un certo tipo di intendere la vita ecclesiale che dice: no, questa... No, cioè, come dire, no, soltanto quando si è forti, quando si è, allora lì bisogna, e tutta invece la parte della nostra vita che è debolezza, fatica, compromesso, essere coinvolto in vicende, no, lì non è vita cristiana? Perché vedete, Paolo appunto ha a che fare, e lo vediamo subito, per tanti anni della sua vita, con varia umanità. squallida a volte, a volte sorprendente, perché vedremo appunto, incontrerà anche umanità positiva, pagana, pagana, non cristiana, tra l'altro erano molto pochi lì. E allora leggiamo, versetto 13, erano trascorsi alcuni giorni quando arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E Agrippa, in nota trovate che Agrippa, Berenice e Drusilla erano tutti e tre figli di Agrippa I. Agrippa, il primogenito, era nato nel 27, sua sorella Berenice in quel tempo viveva con lui, non senza causare chiacchiere, nel senso che anche Giuseppe Flavio parla di una, di voci, di un rapporto incestuoso, quindi, vabbè, tra i potenti, non solo tra i potenti, ma voglio dire, era... E allora appunto dice, si troverà alcuni anni dopo al fianco di Tito, sui territori governati da Agrippa II a partire dall'anno 48. Il tempo di Tito sarà il tempo della prima rivolta giudaica, siamo nel 66-70 d.C., che è importante perché porterà alla distruzione del Tempio di Gerusalemme e della città di Gerusalemme nel 70 d.C. Per cui è interessante, no? Anche adesso vediamo che, come dire, Paolo deve incontrare umanità varia, anche umanità, no, come questi personaggi, che vennero a salutare Festo, il procuratore romano. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale durante la mia visita a Gerusalemme si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù, morto, che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili circostanze, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose, ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto. E così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. E notate questo discorso fatto appunto da un potente che per scopi di potere, come dire, salta la verità. Ricordate che Festo, quello che poi lo teneva nella speranza che Paolo gli desse del denaro, abbiamo detto la volta scorsa, no? O che qualcuno gli desse del denaro in cambio della sua liberazione. E anche qui Paolo si trova dentro macinato il male del mondo, la logica del mondo, del potere, no, dell'avere, dell'apparire. Cioè Paolo alla fine è un poveraccio come tutti noi, che in qualche modo, e a volte alcuni in maniera molto, vengono presi dalle logiche del male, senza che magari molti hanno fatto niente di particolare, no? Anzi, da innocenti. Allora, anche questo è interessante, la vita di Paolo è la vita di un cristiano, che un cristiano normale si potrebbe essere, non ci sono sconti su... La sequela del Signore non gli fa sconti sul fatto di poter essere a un certo punto coinvolto in vicende nelle quali è innocente, ma che c'è dentro, che non lo lasciano libero. No? E se, perché fosse riservata ad Augusto. Vedete, è un problema, questo il discorso che il fatto che poi gli sia appellato ad Augusto è un problema anche per Festo. Perché Festo deve inviarlo a Roma, ma deve inviare anche l'istruttoria, no? e quindi, cioè, va a spiegare all'imperatore che questo sta in carcere e deve essere giudicato dall'imperatore per questioni della religione giudaica, no? Cioè, uno, cioè, tra l'altro anche come procuratore dice, cioè, l'imperatore dovrebbe dire, ma questo qua, cioè, che sta a fare là? Per cui anche per lui non è proprio il massimo, no? Per cui è un problema anche per Festo, no? Per quello, cioè, devo dire, lo rimando a Gerusalemme, se la vedono loro, no, fatti loro, lo ammazzano pure, ma, cioè, mi toglie una bella gatta da pelare. E Agrippa disse a Festo, vorrei anch'io ascoltare quell'uomo. Domani, rispose, lo potrei ascoltare. Vedete, no, è, come dire, Agrippa che è un potente, no, che poi non c'è niente da fare da una parte, cioè come, dice, vabbè, sì, dai, vediamo questa cosa, questo fenomeno da baraccone, no, cioè, vediamo, avviciniamoci, no. Il giorno dopo Agrippa e Berenice vennero con grande sfarzo ed entrarono nella sala dell'udienza. Vedete, lo spettacolo, è lo spettacolo, con grande sfarzo, accompagnati dai comandanti e dai cittadini più in vista. Per ordine di Festo fu fatto entrare Paolo, vedete, come al circo, no? Adesso il direttore dello spettacolo dà l'ordine di far entrare l'animale raro. E allora Festo disse, Re Agrippa, e tutti voi qui presenti con noi, voi avete davanti agli occhi, vedete, questo spettacolo, colui riguardo al quale tutta la folla dei giudei si è rivolta a me, in Gerusalemme e qui, per chiedere a gran voce che non resti più in vita. Io però mi sono reso conto che egli non ha commesso alcuna cosa che meriti la morte, vedete, lui è una brava persona, no? Cioè, poi ricordate anche nel discorso che ha fatto prima, noi romani, abbiamo il diritto e la legge, noi che mica siamo dei barbari, per cui non consegniamo una persona senza averla prima giudicata. Per cui di gran parte continua a dire, no, è innocente, cioè non ha fatto niente che meriti la morte, però rimane. Guardate che qualcosa del genere faceva anche Erode Antipa, che ricordate, fa incarcerare Giovanni Battista, no? Andava ad ascoltarlo, ci parlava con lui e dice il Vangelo di Marco che cioè, lo ascoltava volentieri, rimaneva perplesso, ma lo ascoltava volentieri e lo teneva in carcere. E allora dice, ma poiché si è appellato ad Augusto, vedete, ho deciso di inviarlo a lui. Sul suo conto non ho nulla di preciso da scrivere al sovrano, vedete, questo è il suo problema, cioè, come lo presento a lui. Per questo l'ho condotto davanti a voi e soprattutto, scusate, spegni il riscaldamento, se no fra poco cominceremo a... Stack verso sinistra? Perfetto, grazie, perché comincio a sentire un po' di caldo. E... dice, per questo l'ho condotto davanti a voi e soprattutto davanti a te, o re Agrippa, per sapere dopo questo interrogatorio che cosa devo scrivere. Interessante, no? Come dire, ti passo la patata bollente. Mi sembra assurdo infatti mandare un prigioniero senza indicare le accuse che si muovono contro di lui. Agrippa disse a Paolo, ti è concesso di parlare a tua difesa. Allora Paolo, fatto cenno con la mano, si difese così. Mi considero fortunato, re Agrippa, di potermi difendere oggi da tutto ciò di cui vengo accusato dai giudei davanti a te, che conosci a perfezione tutte le usanze e le questioni riguardanti i giudei. Attenzione, Agrippa era giudeo, e per cui sapeva, era dentro, anche se non era un uomo religioso, però culturalmente. Perciò ti prego di ascoltarmi con pazienza. La mia vita, fin dalla giovinezza, vissuta sempre tra i miei connazionali e a Gerusalemme, la conoscono tutti i giudei. Essi sanno pure da tempo, se vogliono darne testimonianza, che come fariseo sono vissuto secondo la setta più rigida della nostra religione. E ora sto qui sotto processo a motivo della speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri e che le nostre 12 tribù sperano di vedere compiuta, servendo Dio notte e giorno con perseveranza. Attenzione, questo fatto, sono qui per la speranza di vedere compiuta la promessa da Dio fatta ai nostri padri. Lui l'aveva detto anche prima, Ricordate anche nel Tempio davanti alla folla, ai farisei, ai sadducei, io sono qui per la speranza, per la fiducia e la speranza nella promessa che Dio ha fatto ai nostri padri, per la speranza di Israele. Cioè, Paolo, da ebreo, no, è molto cosciente che Gesù è il compimento della speranza di Israele aperta a tutte le genti. Noi questo l'abbiamo un po' perso. Cioè, l'abbiamo perso per tante cose, perché non abbiamo più letto l'Antico Testamento, perché abbiamo dimenticato che Gesù era ebreo. Cioè, noi siamo ebrei cristiani, non di sangue, adesso non lo so voi, no, ma spiritualmente sì. Come Paolo dirà nella lettera ai Romani, siamo no, un arbusto che è stato innestato nell'albero di Israele, nella radice santa. Allora questo per dire che il nostro rapporto con gli ebrei è sempre un rapporto più da vicini. Pensate che lo stesso Concilio Vaticano II, e quando si faceva la discussione del rapporto dei cristiani, della Chiesa Cattolica con le religioni non cristiane, aveva messo fra le religioni in questo documento anche gli ebrei. Poi ci hanno riflettuto un po' meglio, hanno detto un momento, no, non è proprio così, nel senso che il nostro rapporto con l'Islam, con l'induismo, non è lo stesso del nostro rapporto con l'ebraismo. Attenzione, io sto facendo un discorso culturale e religioso. Lo Stato di Israele, la politica di Israele è un'altra cosa. Ma a livello culturale e religioso, noi, le nostre radici rimangono. Allora, questo anche per dire che l'antisemitismo, no, è qualcosa che va a toccare profondamente, a contraddire profondamente la nostra storia, delle nostre origini. E come sapete questo non è molto chiaro nella Chiesa, no? Perché ci sono poi dei gruppi di super cattolici, soprattutto in questo periodo, no? Che fra le varie cose sono anche antisemiti. E allora questa speranza di Israele, e dice, a motivo di questa speranza, vedete, o re, sono stato accusato dai giudei, perché fra voi è considerato incredibile che Dio risusciti i morti? Eppure anch'io ritenni mio dovere compiere molte cose ostili contro il nome di Gesù il Nazareno. Così ho fatto a Gerusalemme, molti dei fedeli li ho rinchiusi in prigione con il potere avuto dai capi dei sacerdoti, e quando venivano messi a morte, anch'io ho dato il mio voto. In tutte le sinagoghe cercavo spesso di costringerli con le torture a bestemmiare, e nel colmo del mio furore contro di loro davo loro la caccia persino nelle città straniere. Vedete, per la seconda volta Paolo sta facendo la sua comunicazione di vita. L'ha fatta prima, quasi, sì, davanti a questi personaggi, ma è come un momento in cui lui la sta rifacendo a se stesso, no? Sta ripercorrendo la sua vita, no? In quello che era e nel suo fanatismo religioso, no? Legato alla sua struttura e alla misericordia che a un certo punto è stato oggetto. In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco, con il potere e l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla strada o re una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udì una voce che mi diceva in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Di per sé nelle altre non si parla di questa cosa, però sapete, poi uno, no, nel ridire le cose magari ci aggiunge, coglie. Perché mi perseguiti? È duro per te rivoltarti contro il pungolo. E io dissi: chi sei, o Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti, ma ora alzati e stai in piedi. Io ti sono apparso infatti per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto di me e di quelle per cui ti apparirò, Ti libererò dal popolo e dalle nazioni a cui ti mando per aprire i loro occhi, perché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ottengano il perdono dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. Attenzione, negli Atti, quindi ricordate, tre volte sentiamo questo racconto, Una volta dal narratore e due volte da Paolo. Cioè, come dire, nelle vicende di Paolo è fondamentale, no, l'esperienza dell'incontro con un Dio misericordioso, che lo chiama per nome, rivelandogli il suo male e chiamandolo a resurrezione. E ora alzati. Saulo, perché mi perseguiti? No, ma ora alzati. Questo per dire che, per esempio, anche noi domani che cominciamo la Quaresima è un tempo di preparazione alla Pasqua. La Quaresima è il tempo di preparazione alla Pasqua. E dove la Pasqua e noi in qualche modo celebriamo insieme l'evento della misericordia folle di Dio, se possiamo dire. Nella croce di Gesù, morto e risorto per noi. Allora questo per dire, ciascuno in questo tempo è invitato a mettere a fuoco, no, di nuovo, per farla di nuovo, l'esperienza di un Dio che ci chiama per nome, perché ci ama, ci rivela le nostre chiusure, le nostre prigioni, le nostre morti, tirandoci fuori. Tirandoci fuori. Invitandoci ad alzarci e a condividere l'esperienza che facciamo sulla nostra pelle con gli altri, perché vedete, no? Paolo cosa dice? Io sono stato mandato per annunciare il perdono dei peccati che io ho sperimentato, di cui io sono il primo a sperimentare questo, no? Che lui mi ha raggiunto nella mia morte. Perciò, o re Agrippa, scusate se mi fermo ancora su questo, io credo che questo sia il cuore dell'esperienza cristiana, il cuore della vita cristiana, dove, e se perdiamo questo, se non siamo su quello, non so dove siamo. Perciò, re Agrippa, io non ho disobbedito alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea, infine ai pagani, predicavo di pentirsi e di convertirsi a Dio, comportandosi in maniera degna della conversione. Per queste cose i giudei, mentre ero nel Tempio, mi presero e tentavano di uccidermi. Ma con l'aiuto di Dio, fino a questo giorno, sto qui a testimoniare agli umili e ai grandi, null'altro affermando se non quello che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere, che cioè il Cristo avrebbe dovuto soffrire e che primo tra i risorti da morte avrebbe annunciato la luce al popolo e alle genti. Vedete, io sono qui ad annunciare agli umili e ai grandi. Ai grandi dovrebbero essere loro, no? E agli umili sono i suoi compagni di cella, ai suoi ai custodi del carcere, ai secondini, no? A quel poco di umanità che incontrava nelle sue prigioni, no? E tanto della vita di Paolo, il grande annunciatore, sta passando in questa vita. Mentre egli parlava così in sua difesa, Festo a gran voce disse: sei pazzo, Paolo! La troppa scienza ti ha dato al cervello. Ecco, no, Paolo, tu sei fuori, sei pazzo. Interessante che in questo dirlo a gran voce c'è, si può intravedere la paura di lasciarsi toccare, no, da questo discorso, no? E il rifiuto. Perché gridare? No? Proprio per allontanare da sé e da dentro il cuore, no? Quella parola che in qualche modo lo interroga. E Paolo: non sono pazzo, disse eccellentissimo Festo, ma sto dicendo parole vere e sagge. Il re è a corrente di queste cose e davanti a lui parlo con franchezza. Penso infatti che niente di questo gli sia sconosciuto, perché non sono fatti e accaduti in segreto. Credi, o re Agrippa, ai profeti? Io so che tu credi. E Agrippa rispose a Paolo: ancora un poco e mi convinci a farmi cristiano. E Paolo replicò: per poco o per molto io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma tutti quelli che oggi mi ascoltano diventino come sono anch'io, eccetto queste catene. Allora il re si alzò e con lui il governatore, Berenice e quelli che avevano preso parte alla seduta. Andandosene conversavano tra loro e dicevano: quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene. E Agrippa disse a Festo: quest'uomo poteva essere rimesso in libertà se non si fosse appellato a Cesare. Vedete, no, e non interviene neanche lui, non si sporca, non si gioca neanche lui, gli lascia a Festo questa patata bollente che lui non vuole prendere, no? E vedete anche questo atteggiamento di cui a volte può, no, di uno di, sì, è interessante vedere questi personaggi, ma senza lasciarsi interrogare in profondità. Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia, consegnarono Paolo insieme ad alcuni altri prigionieri a un centurione di nome Giulio e alla corte Augusta. E notate che qui la narrazione ricomincia al plurale. Avevamo già trovato dei momenti in cui, no, cioè, quindi questo Salimmo cosa fa pensare? Fa pensare che probabilmente Paolo viene accompagnato da qualche cristiano, che quindi non è da solo. Salimmo su una nave della città di Adramitto, se potete mettere vicino alla porta per favore, che stava per partire verso i porti della provincia d'Asia. E salpammo avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno dopo facemmo scalo a Sidone e Giulio, trattando Paolo con benevolenza, gli permise di recarsi dagli amici e di riceverne le cure. Ecco, vedete, no, questa umanità che a volte stupisce, cioè è il suo custode. Paolo è prigioniero, eppure questo Giulio è una persona, no, che usa nei suoi confronti benevolenza, che gli permette di andare a trovare i suoi amici, le sue... E allora, salpati di là, navigammo al riparo di Cipro a motivo dei venti contrari e, attraversato il mare della Cilicia e della Panfilia, giungemmo a Mira di Licia. Qui il centurione trovò una nave di Alessandria diretta in Italia e ci fece salire a bordo. Navigammo lentamente parecchi giorni, giungendo a fatica all'altezza di Cnido. Poi, siccome il vento non ci permetteva di approdare, prendemmo a navigare al riparo di Creta dalle parti di Salmone. La costeggiammo a fatica e giungemmo in una località chiamata Buoni Porti, vicino alla quale si trovava la città di Lattea. È un po' pesante questa narrazione, perché nel senso che ci sta facendo la guida turistica, no? Ci sta dicendo si va di qua, poi si va dall'altra parte. E fra l'altro qui gli studiosi si domandano, ma è proprio, cioè, vedremo anche, soprattutto per quanto riguarda il naufragio, è avvenuto proprio così o è caricato di simboli? E non, fino in fondo non sappiamo dire, cioè, probabilmente c'è una, anche vedremo, no? C'è un racconto che tiene conto anche di Giona, di tutto questo, ricordate il profeta che va, no? E che a un certo punto viene buttato in acqua, fa lui il naufragio, no? E un pesce lo salva, cioè lo mangia salvandolo, e quindi poi eccetera eccetera. Era trascorso molto tempo e la navigazione era ormai pericolosa, perché era già passata anche la festa dell'espiazione. Paolo perciò raccomandava loro: uomini, vedo che la navigazione sta per diventare pericolosa e molto dannosa, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite. Il centurione dava però ascolto al pilota e al capitano della nave più che alle parole di Paolo. Dato che quel porto non era adatto a trascorrere l'inverno, i più presero la decisione di salpare di là per giungere, se possibile, svernare a Fenice, un porto di Creta, esposto al libeccio e al maestrale. Appena cominciò a soffiare un leggero scirocco, ritenendo di poter realizzare il progetto, levarono le ancore e si misero a costeggiare Creta da vicino. Ma non molto tempo dopo si scatenò dall'isola un vento di uragano, detto Euroaquilone. La nave fu travolta e non riusciva a resistere al vento. Abbandonati in sua balia, andavamo alla deriva. Mentre passavamo sotto un isolotto chiamato Cauda, a fatica mantenemmo il controllo della scialuppa. La tirarono a bordo e adoperarono gli attrezzi per tenere insieme con funi lo scafo della nave. Quindi, nel timore di finire incagliati nella Sirte, calarono la zavorra e andarono così alla deriva. Saltiamo alcuni versetti, poi magari ve lo leggete con calma. E versetto 21, da molto tempo non si mangiava. Paolo allora, alzatosi in mezzo a loro, disse: «Uomini, avreste dovuto dar retta a me e non salpare da Creta. Avremmo evitato questo pericolo e questo danno. Ma ora vi invito a farvi coraggio, perché non ci sarà alcuna perdita di vite umane in mezzo a voi, ma solo della nave. Mi si è presentato infatti questa notte un angelo di quel Dio al quale io appartengo e che servo, e mi ha detto: non temere, Paolo, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi compagni in navigazione. Perciò, uomini, non perdetevi di coraggio, fiducia in Dio che verrà come mi è stato detto. Dovremo però andare a finire su qualche isola». Vedete, un naufragio che però Paolo dice: perderemo tutto, ma salveremo le nostre vite. E che è interessante, perché poi simbolicamente, no, questo naufragio parla di tanti altri naufragi che a volte le nostre vite possono attraversare, no? Dove l'importante è salvare la vita, più che le forme, più che anche come Chiesa, no? Forse che in questo momento non facile che stiamo vivendo, potessimo salvare il cuore mantenendolo legato al Dio della vita. E fra l'altro questo è interessante, no? Che Paolo sta camminando con altri e pochi di loro sono cristiani. Però la salvezza che in qualche modo loro sperimentano, l'annunciano che è per tutti. Per cui non soltanto i cristiani all'interno, no, degli non cristiani, no, ma noi con gli altri, cioè camminando con gli altri. Anche qui, e non facendosi problema che sono pochi. Noi, se non siamo noi tanti e tranquilli e sicuri, ci sentiamo in difficoltà. No. Cioè poter ritornare a vivere, io credo che questo è uno dei sensi, non l'unico, in cui Papa Francesco ci invita a essere Chiesa in uscita, cioè a vivere la vita di tutti, no? Laddove a volte no, le nostre parrocchie sono dei luoghi ben conchiusi, no? Dove siamo tra di noi, dove ci facciamo i nostri discorsi, eccetera, no? Dove non tanta gente, no? E anche di quelli che noi vediamo come irregolari, eccetera, fanno fatica a passare. Ma in ogni caso, perché dovrebbero passare? Cioè, ce lo chiediamo? Anche perché, voglio dire, il tipo di umanità che si respira in certi ambienti cattolici, se lo guardassimo con più verità, uno direbbe: no, grazie. Cioè, io vorrei vivere, se voi siete, no, la vita, vedendo voi, mi direi: no, grazie. Perché dovrebbero passare? È bello questo fatto che loro sono, no, questi cristiani, sono con gli altri, stanno con gli altri. Nelle vicende, anche qui, no, come dire, complesse, ingiuste della vita, perché siamo come tutti. Però ecco, Paolo anche qui, no, in questo contesto che non è un'assemblea liturgica, che non è una cosa preparata, con tutto il rispetto per l'assemblea liturgica, ma per dire, non è solo lì, lui continua a raccontare la sua speranza e la sua salvezza che è per tutti. Questo è bello, no? Per tutti, non solo per lui. E allora, al quale Dio a cui appartengo mi ha detto: non temere, Paolo, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi compagni di navigazione. come giunse alla 14ª notte da quando andavamo alla deriva nell'Adriatico, verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione che una qualche terra si avvicinava. Calato lo scandaglio misurarono 20 braccia dopo un breve intervallo, scandagliando di nuovo misurarono 15 braccia. Nel timore di finire contro gli scogli gettarono da poppa 4 ancore, aspettando con ansia che spuntasse il giorno. Ma poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave e stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non rimangono sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo». Allora i soldati tagliarono le gomene della scialuppa e la lasciarono cadere in mare. Fino allo spuntare del giorno Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo: «Oggi è il 14° giorno, che passate digiuni nell'attesa senza mangiare nulla. Vi invito perciò a prendere cibo, è necessario per la vostra salvezza. Neanche un capello del vostro capo andrà perduto». Detto questo, prese un pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si fecero coraggio e anch'essi presero cibo. Sulla nave eravamo complessivamente 276 persone. Sapete che qui molti si domandano: ma questo pranzo è un'eucaristia? Non c'erano i chirichetti, cioè questo era sicuro, e anche le campanelle e l'incenso. Perché si domandano? Perché i verbi con cui Paolo compie sono i verbi eucaristici, no? Prese il pane, rese grazie, lo spezzò e ne diede loro. Sono i verbi eucaristici. E fra l'altro qui ci sono dei pagani che fanno la comunione, cioè qui non adesso, no, è stato per dire e provocare. Ma è interessante, no? Cioè quindi un'eucaristia aperta al mondo, no? Cioè, ecco, questo Dio per tutti, chiama tutti. Quando si furono rifocillati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Quando si fece giorno, non riuscivano a riconoscere la terra. Notarono però un'insenatura con una spiaggia e decisero, se possibile, di spingervi la nave. Levarono le ancore e le lasciarono andare in mare. Al tempo stesso allentarono le corde dei timoni, spiegarono la vela maestra. Tutti questi, no, vedete, appunto, indicazioni, ma incapparono il salvo. Salto, scusate, versetto 42, i soldati presero la decisione di uccidere i prigionieri per evitare che qualcuno fuggisse a nuoto, ma il centurione, volendo salvare Paolo, impedì loro di attuare questo proposito. Ed è quest'uomo che prima era stato benevolo, eccetera, si mostra fino in fondo suo salvatore. E fra l'altro, attenzione, non si dice che qui questo si converte, Oh, sì, cioè è interessante, no? Come noi crediamo che Dio parla nei cuori di tutti, che poi no, uno lo chiama in un modo o in un altro, può ascoltare quella chiamata alla vita e viverla, no? E a volte molto di più anche di coloro che portano dei segni religiosi. Diede ordine che si gettassero per primi quelli che sapevano nuotare e raggiungessero terra. Poi gli altri, su altri rottami della nave, e così tutti poterono mettersi in salvo a terra. Una volta in salvo, venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. Gli abitanti ci trattarono con rara umanità. Ci accolsero tutti attorno a un fuoco che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia e faceva freddo. Notate anche qui, no? Una popolazione barbara, nel senso di, no, noi, dal punto di vista religioso ebraico sono le genti, i goim saremmo noi, cioè quindi un po', e in certe religioni gli infedeli, e questi che accolgono Paolo e gli altri trattandoli con rara umanità, non scontata umanità, questo è interessante anche, no? Perché anche qui loro come noi sappiamo che l'umano non viene di per sé, cioè l'atteggiamento che sia umano non è automatico. Essere uomini non significa automaticamente vivere da uomini. E mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e lo gettava sul fuoco, una vipera saltò fuori a causa del calore e lo morse una mano. Al vedere la serpe e prenderli dalla mano, gli abitanti dicevano fra loro: certamente costui è un assassino, perché sebbene scampato dal mare, la dea della giustizia non l'ha lasciato vivere. Vedete, no? C'era un po' questa idea che se ti accadeva qualcosa, cioè tu hai fatto un naufragio e sei stato salvato, però la dea della giustizia ti raggiunge e quindi... ma egli scosse la serpe nel fuoco e non patì alcun male. E fra l'altro questo era uno dei segni simbolici che fra l'altro Gesù aveva dato, ha detto anche ai suoi discepoli, no? Cioè che prenderete in mano i serpenti e non vi faranno del male. Ora, non ci provate, io non l'ho mai fatto e me ne guardo bene, ma forse qui si parla anche del serpente di Genesi 3. Cioè a un certo punto l'aver sperimentato una liberazione profonda, eccetera, che in qualche modo ci aiuta a non lasciarci prendere dal veleno della tentazione del male, dell'inimicizia, per cui questa tentazione non ha presa sul cuore di chi ha sperimentato e sta sperimentando la salvezza del Signore. Quelli si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo, ma dopo aver molto atteso e vedendo che non gli succedeva nulla di straordinario, cambiarono parere e dicevano che egli era un dio. Là vicino vi erano possedimenti appartenenti al governatore dell'isola, di nome Publio. Questi ci accolse e ci ospitò con benevolenza per 3 giorni. Avvenne che il padre di Publio giacesse a letto, colpito da febbri e da dissenteria. Paolo andò a visitarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Vedete, i discepoli del Signore, che là dove sono operano bene per tutti quelli che incontrano, per tutti quelli che incontrano. Dopo questo fatto anche gli altri abitanti dell'isola che avevano malattia correvano e venivano guariti. Ci colmarono di molti onori e al momento della partenza ci rifornirono del necessario. Dopo 3 mesi salpammo con una nave da Alessandria recante l'insegna dei Dioscuri che avevano svernato nell'isola. Approdammo a Siracusa dove rimanemmo 3 giorni. Salpati di qui giungemmo a Reggio. Il giorno seguente si levò lo scirocco e così l'indomani arrivammo a Pozzuoli. Qui trovammo alcuni fratelli i quali ci invitarono a restare con loro 1 settimana. Quindi arrivammo a Roma. Attenzione, notate come questo viaggio... più che un viaggio di passione, di per sé sta andando a Cesare ad essere giudicato, eccetera, eccetera, sembra un viaggio di resurrezione, cioè siamo già i frutti della resurrezione, no? Da pagani e da cristiani, mi sembra che qui a Pozzuoli c'era già una prima comunità, i fratelli che lo accolgono. Quindi arriviamo a Roma. I fratelli di là, avendo avuto notizie di noi, ci vennero incontro fino al foro di Appio e le 3 taverne. Paolo, al vederli, rese grazie a Dio e prese coraggio. Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per conto suo con 1 soldato di guardia. Dopo 3 giorni, egli fece chiamare i notabili dei Giudei e quando giunsero disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo, contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rimettermi in libertà, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i Giudei si opponevano, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere con questo muovere accuse contro la mia gente». Vedete, no, Paolo è sempre Saulo, è sempre un ebreo, cioè che fra l'altro chiama i suoi consanguinei di popolo, no? E di fede, no? E dicendo: guardate, appunto, questo lo dico senza voler non fare un'accusa alla mia gente, alla mia gente. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, perché a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena. A causa della speranza di Israele. Ricordate quello che anche Martini diceva, no? Che nella dimenticanza, nella rimozione biblica generale che abbiamo avuto per alcuni secoli e dalla quale pian piano faticosamente tentiamo di uscire, in particolare l'aver tagliato l'Antico Testamento ci ha fatto perdere in autenticità. in autenticità e in incarnazione, cioè di una fede incarnata, cioè di una fede che entra in tutte le vicende della nostra vita. Laddove, per esempio, vi ricordo che adesso credo che sia nel Deuteronomio, che a proposito della Torah, no, che non diciamo quelli, la Torah, roba degli ebrei, no? Ma che quando ti dice, quando vedi l'asino del tuo nemico carico di merci far fatica a salire, no, su una strada, tu aiuterai l'asino del tuo nemico. Che uno dice, caspita, di queste cose dobbiamo parlare dell'asino, cioè delle merci, delle cose, del carico. Ma poi la nostra vita si gioca su queste cose. No? Nella concretezza delle relazioni. Perché sennò rischiamo, appunto, no, come una certa vita cristiana, belle celebrazioni nelle chiese, canti, col rischio che finisce tutto là. Già in sacrestia si apre la guerra, cioè usciti dalla chiesa, cioè anche proprio dall'aula, nelle sacrestie, cioè, peggio ancora dalla porta della chiesa. E allora questa speranza di Israele. Essi gli risposero: noi non abbiamo ricevuto alcuna lettera sul tuo conto dalla Giudea, né alcuno dei fratelli è venuto a riferire o parlare male di te. Ci sembra bene tuttavia ascoltare da te quello che pensi di questa setta, infatti sappiamo che ovunque essa trova opposizione. E avendo fissato con lui un giorno, molti vennero da lui nel suo alloggio. Dal mattino alla sera egli esponeva loro il regno di Dio, dando testimonianza, e cercava di convincerli riguardo a Gesù, partendo dalla legge di Mosè e dei profeti. Alcuni erano persuasi delle cose che venivano dette, altri invece non credevano. Vedete, Paolo non è il guru che, no, che Paolo è un cristiano che annuncia, no, il compimento della speranza che ha trovato in Cristo. Alcuni credono, alcuni non credono. Alcuni non credono. Essendo in disaccordo tra di loro, se ne andavano via, mentre Paolo diceva quest'unica parola: ha detto bene lo Spirito Santo per mezzo del profeta Esaia ai vostri padri, vada questo popolo e di udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con le orecchie e non comprendano col cuore, non si convertano e io li guarisca. Guardate, è Paolo che cerca sempre di leggere la realtà alla luce della parola di Dio, come facevano anche i primi, nei primi capitoli, quando si incontravano per leggere, no, ascoltare l'insegnamento degli apostoli, eccetera, no? Si è dunque noto a voi che questa salvezza di Dio fu inviata alle nazioni ed esse ascolteranno. Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Finisce così? E poi? E di Paolo? Cioè, è sto giudizio di Cesare? Cioè, no, che delusione! Cioè, mi sembra veramente che... Allora, lo sottolineo perché effettivamente questa finale degli Atti lascia spiazzati. E alcuni hanno cercato di dare interpretazioni, cioè della serie si è perso il finale, no? Cioè, questo probabilmente il, no, lo scritto, eccetera, sai, nella cosa, una parte è stata tranciata e finito. Ma... E altri dicono Luca non aveva più papiri su cui leggere e si è fermato. Altri dicono c'è stato un evento violento e quindi ha interrotto le cose. Allora, altre interpretazioni invece dicono no, non è, anche se ci lascia così, intanto ci ricorda che chi è il protagonista degli Atti degli Apostoli? La parola. Per cui non è Paolo, no, che per l'ultima parte, no, per gran parte è al centro e le sue vicende, ma è che questo non è un romanzo e non è un report storico, no? Ma è un'esperienza di fede che i primi cristiani trasmettono ai cristiani delle generazioni successive, per cogliere come la parola si incarna nelle vicende della loro vita, che ora sono più di pace e ora sono più di guerra. Ora sono tempi più in cui la giustizia si afferma e ora sono tempi in cui si è macinati dall'ingiustizia del mondo. Però come la parola sostiene e dà vita, pur nell'ingiustizia. E notate che fra l'altro, ed è più forte, no? Perché anche questa cosa che lui alla fine, sì, è lì, potremmo dire agli arresti domiciliari, e però all'interno di questa realtà complessa, che non è ideale, però lui ha lo spazio e la libertà per annunciare la parola con franchezza e senza nessun impedimento. Cioè c'è una libertà che del cuore e della testimonianza che anche nelle prigioni, qui meno dure alla fine per Paolo, ma c'è la possibilità di continuare a essere con il Signore e parlare di Lui e annunciare Lui. In qualunque situazione, no, uno può vivere. Allora credo che questo sia anche consolante e di speranza, no? Perché poi cioè essere in Cristo, allora questo conta, nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte, nella giovinezza e nella vecchiaia, no? Dove poi in qualunque situazione siamo, parliamo di quello che portiamo nel cuore e parliamo della nostra speranza. Ora, parlare davanti a tanti amici, no? Tanti fratelli che siamo qui, poter parlare anche semplicemente con la mia vita, come per ciascuno di noi, quando invece si saranno soli, con poche persone, in ambienti, no? In cui si sarà costretti a vivere dalle vicende non sempre giuste del mondo. Ecco, mi sembra allora bello questo, no, questa conclusione che lascia spiazzati, ma che spiazzandoci rispetto alle attese, no, della narrazione così come si poneva, ci rimanda al vero senso, no, di quello che gli atti vogliono raccontarci. La tradizione ci dice che poi Paolo sarà ucciso, no? A Roma, è la tradizione, poi noi non abbiamo, cioè, dei testi antichi, cioè di per sé, come dire, anche in qualche modo l'univocità della tradizione, nel senso che non ci sono altre tradizioni, che Paolo magari sia stato portato in un altro luogo, ma va su Roma, ci spinge ad accogliere questo come... anche perché poi c'è qualcuno che nota come anche nel linguaggio che Luca, anche in questi ultimi capitoli, parlando di Paolo, dà delle indicazioni, cioè quasi come se la comunità sapesse poi dopo cos'era accaduto a Paolo, no? Cioè, quindi in qualche modo poi sarebbe andato incontro alla morte. Bene, io mi fermo qui. Amen. Quindi ringraziamo il Signore, ci diamo appuntamento, quindi buon inizio di Quaresima e ci diamo appuntamento per il 2 aprile. San Francesco di Paola. San Francesco di Paola. 2 aprile è San Francesco di Paola. Qualcuno lo festeggia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.